signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Sipario.
E buonasera, eccoci qui in questo mercoledì 9 dicembre. Sono contentissima di essere ancora una volta, come ogni settimana, qui in diretta insieme a voi. Tra l'altro, mi dispiace ammetterlo, ma Monza è stata decretata una delle città del nord con più alto tasso di inquinamento, quindi mai come questa sera dobbiamo respirare aria pura, respiriamo aria di teatro. La voce che vi accompagna come sempre, quella di Ilenia, e io al mio fianco, meglio qui davanti a me, ho sempre il mio regista e amico Tore. Ciao a te, Tore.
Ciao a tutti. C'è un po' troppo inquinamento in questa città. Scusate.
Ecco, un po' troppo, quindi diamo aria proprio, respiriamo questo teatro. Tra l'altro avremo ospiti eccezionali questa sera, due sono già qui con noi in diretta in studio, quindi presto ascolterete le loro voci. Chi ci segue sui social già di chi sa chi avremo qui con noi, le prossime anche interviste che ascolterete nel corso della puntata insieme. Quindi vi ricordo che siamo in diretta su mvradio.it dalle ore 21 alle ore 22:30. Scriveteci, mi raccomando, anche questa sera sul nostro profilo Facebook www.facebook.com/apriteilsipario, oppure su Twitter www.twitter.com/apriteilsipario, oppure c'è il numero WhatsApp che non manca mai, 348 2409 529. A tra poco. Questa settima puntata non può mancare il nostro momento curiosità e leggerezza. Qui durante la settimana si cerca e si ricerca e si trovano tante cose interessanti. Innanzitutto, Tore, ho una curiosità completamente dedicata a te.
Ah, questa è una sorpresa. Sì, ah, è tra l'altro, la mia voce è tornata normale.
Wow.
Interessante.
No, se ti ricordi, dimmi, quando eravamo a teatro insieme, scorsa volta hai detto: chissà perché le poltrone dei teatri sono sempre o quasi comunque rosse, perché sì, rosso. E forse ti eri anche dato una risposta, giusto?
Sul velluto, no, pensavo su un'economicità del tessuto, ma.
E invece, no. Ma lo sapevate chi pare abbia scelto il colore rosso? Esattamente Wagner, proprio per la particolarità propria di questo tessuto di assorbire il suono dell'orchestra ai fini di eliminare l'effetto eco. Io questa cosa non la sapevo, mentre il colore rosso è stato scelto nel periodo ottocentesco, probabilmente per evocare il lusso, lo sfarzo, mentre c'è chi invece dice che il colore rosso rimandi al vino e al sangue di Cristo, quindi ci dà questa visione più religiosa.
No, forse perché se per caso qualcuno beveva o si feriva, poi non si vedeva nulla sul rosso, forse è per quello.
Tore, tu ne hai sempre una. Ma questa sera, se ben vi ricordate, scorse puntate abbiamo parlato dei più belli e grandi teatri dell'opera.
Sì.
E io mi concentrerei su delle curiosità sul bellissimo Teatro alla Scala di Milano. Eh già, perché ce ne sono parecchie e per voi ho selezionato quelle più interessanti. Partiamo con la prima. Ma lo sapevate che il grande direttore d'orchestra Arturo Toscanini non fece mai segreto di preferire all'asprezzo del timbro della Callas la voce d'angelo di Renata Tebaldi? Ma la nostra Callas, che passerà agli annali come la divina, non si arrese all'idea di non poter cantare al Teatro alla Scala, perché lei disse: il Teatro alla Scala è tutto, è il tempio dell'arte, e fece proprio di tutto per avere l'audizione con Toscanini, che alla fine esclamò: è lei, ecco Lady Macbeth. Purtroppo quello che sembrò un complimento finì per rivelarsi esattamente il contrario, perché disse a seguito: ha esattamente la voce brutta che Verdi voleva per Lady Macbeth.
Ah, era adatta in quel senso,
ecco, povera Callas.
Scusa, alla fine il suo posto l'ha trovato,
il suo posto l'ha trovato, anche
andata,
un gran bel posto,
è
direi.
Andata alla Scala.
Ecco, passiamo alla seconda curiosità di questa sera. Prima del 1811 gli uomini che andavano a teatro potevano portare i cappelli, mentre nel 1811 per l'appunto l'uso dei cappelli venne vietato con un'ordinanza di polizia.
Secondo me perché quelli dietro hanno protestato.
Ecco, esatto, anche se ora mancano sì i cappelli a teatro, ma io puntualmente ho sempre qualcuno davanti con capellone alto e non ci vedo comunque mai. Tutore, ti è mai capitato qualche inconveniente?
Beh, no, diciamo che quelli di dietro non mi dicono mai nulla.
Ecco, perché il nostro autore non ha capelli, adesso l'abbiamo detto, vabbè, sei molto affascinante, gli uomini ci piacciono anche così. Ma andiamo ora alla terza curiosità.
Andiamo avanti.
Talvolta al Teatro alla Scala, un tempo, mentre l'opera era in scena, sui palchi del teatro gli spettatori si dedicavano impunemente al gioco d'azzardo. Eh sì, e molti furono i giocatori celebri che si intrattennero in questo modo. Si dice ad esempio che proprio alla Scala di Milano Alessandro Manzoni perse la testa per il gioco.
Ah, nel senso che si è giocato la testa e l'ha persa?
Mi sa di sì. Tu invece, Tore, hai perso qualcos'altro per il gioco?
No, non ho mai giocato. Io non gioco di solito.
Ma per finire ho un altro aneddoto sulla Callas. Sì, perché
ancora la Callas.
Ancora la Callas. Per finire, il 7 dicembre del 1954 Maria Callas e Luchino Visconti mettono in scena al Teatro alla Scala di Milano, trionfalmente direi, la Vestale di Spuntini.
Mm-hmm.
Ma a fine spettacolo, dal gruppo dei logionisti, insieme ai fiori arriva un mazzo di...
Di?
Indovina un po', di Ravanelli.
Buono.
E la Callas, che soffriva di miopia, si chinò a raccoglierli e, una volta accorta del terribile equivoco, reagì con disinvoltura, infatti rivolgendo un largo inchino alla platea, poi riuscì comunque a essere trionfante. Tutore, conosci qualche altro aneddoto, oppure voi che ci state ascoltando, sugli artisti che si sono esibiti al Teatro alla Scala, oppure proprio sul Teatro alla Scala in sé? Scrivete, c'è il numero WhatsApp 348 2409 529, oppure sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/apritesipario, oppure su Twitter www.twitter.com/apritesipario. Musica.
keep saying you got something for me. Something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.
Ed eccoci qui, tra l'altro c'è aria di teatro e aria di ospiti. Ne approfitto prima per salutare i nostri fedelissimi Giuseppe, Maria, Marco, Sara, Giulio, che ci stanno scrivendo un ciaone a tutti quanti. Ma parliamo degli ospiti, perché qui di fronte a me ci sono loro. Finalmente sono arrivati. Innanzitutto presentiamo l'attore, musicista, cantautore Enrico Ballardini e l'attore Davide Gorla della compagnia teatrale Odema, lo dico, non volevo lasciare proprio l'applauso che si sentisse bene. Quindi ciao a voi.
Ciao a voi, ciao Ilenia, ciao agli ascoltatori di MV Radio.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Siamo molto contenti di essere qui.
Anche noi, tra l'altro, nel mentre che stavamo ascoltando un po' di musica, questo diciamolo, stavo parlando della Callas prima che sì, si è inchinata. Tu invece mi hai detto che li ha proprio addentati questi Ravanelli.
Ma sì, guarda, stavo guardando settimana scorsa lo spettacolo di Paola Cortellesi e Dario Fo sulla Callas, e raccontò proprio di questo azzannamento di Ravanelli, pare, perlomeno.
E quindi se l'è magnati, ha fatto bene.
Se l'è magnati,
ma parliamo un po' di voi, perché voi fate parte del panorama teatrale, per cui iniziamo dicendo come vi siete formati, qual è l'esperienza. Voi siete degli attori professionisti, quindi diciamo quando, dove avete studiato, la vostra formazione.
Beh, possiamo intanto dire che la nostra formazione è finita proprio ieri, avendo noi quasi 19 anni.
Stiamo ormai ascoltando la voce di Enrico Ballardini, precisiamo, Ballardini, scusate.
Sì, scusate, precisate, giustamente. No, dicevo,
sì, siamo molto giovani, siamo 19
anni. No, è vero, non siamo più così 19enni, però ci siamo formati. Ma tra l'altro io e Davide abbiamo una formazione molto simile, nel senso che abbiamo studiato con un maestro che poi è stato il maestro di molti altri attori del panorama milanese, che
si chiama
Claudio Orlandini.
Claudio Orlandini,
che ha una sua, è uno dei principali insegnanti della scuola di quelli di Grock, e poi ha una sua realtà invece, che da 30 anni lavora nel sud-ovest di Milano, a Corsico precisamente, con questa scuola che si chiama, questa compagnia e laboratorio che si chiama Conteatro, che continua a produrre cose meravigliose a nostro volgare parere.
Quindi continua a formare giovani attori e artisti, è una fucina di
volgari.
Volgari.
Vi siete conosciuti tempo addietro, avete iniziato insieme, possiamo
dire. Sì, abbiamo iniziato non insieme, ma ci siamo incontrati lì.
Io ho iniziato nel 96 a quelli di Grok, siamo entrambi attori non accademici.
Sì, non abbiamo fatto.
Perché essendo poverissimi entrambi, abbiamo comunque sempre anche lavorato.
Vabbè, per diventare attori professionisti non è che per forza occorre poi frequentare, no, le classiche accademie teatrali, perché poi molto sta nella passione e nell'esperienza, e voi ne avete fatta tanta.
Sì, ma penso che come ogni lavoro, nel senso che ci sono diverse strade per arrivarci. A volte uno ci arriva per caso, a volte una persona ci può arrivare invece attraverso le strade più battute già da altri. Le accademie sono importantissime e consiglio a tutti i giovani di tentare di entrare alle accademie. Poi alcuni non lo fanno o si trovano a fare questo mestiere anche, appunto, come dicevo prima, seguendo altre strade.
Quindi, per chiedervi la definizione, cos'è anzi per voi il teatro, per Enrico Ballardini e Davide Gorla, una definizione del vostro teatro?
Qua vi chiedo di ascoltare prima la voce del saggio Davide Gorla.
Va bene.
Così intanto lui si fa un'idea.
Vai, inizia tu, Davide.
Cos'è il nostro teatro? Beh, bella
no, domanda. No, cos'è per noi il teatro?
Cos'è per noi il teatro?
Che poi anche cos'è il nostro teatro non è male.
Anche.
Cioè, se sai rispondere a questa di domanda, ecco, rispondi a questa.
Già anche.
Poi io rispondo all'altra.
Bravo. Per noi il teatro è... un luogo dove un po' ci è permesso di giocare e di lavorare duramente. Poi veniamo appunto da realtà proletarie, non so, veniamo anche dalla cultura del lavoro, abbiamo sempre lavorato e per noi il teatro è anche in qualche modo una forma di lavoro artigianale molto, molto ricercato, molto accurato è qualcosa che si realizza attraverso il gioco, attraverso lo stare nella fatica anche del montare un'opera. Sicuramente è qualcosa di molto fisico che avviene sempre tendenzialmente molto nello spazio, più che a tavolino, più che da progettazione a tavolino.
È vero, perché c'è tanto lavoro dietro. Invece tu, Enrico, fare teatro, il vostro teatro...
Secondo me il fare teatro ha senso nel momento in cui esiste un incontro, no? Quindi la cosa bella dello spettacolo fatto dal vivo è proprio quello di incontrarsi. Non lo dico per primo, cioè non è una cosa chiaramente che dico per prima, in primo luogo io, l'hanno detto in tanti prima di me, però è un po' come se l'avessi detto io, no? È soltanto un fattore anagrafico.
adesso l'hai detto tu.
Esatto, adesso l'ho detto io. Quindi è un incontro, è questo bell'incontrarsi, avere l'opportunità di incontrare altre persone e di non scannarsi, tutto sommato, come vediamo succede.
Che poi siete i creatori di una realtà meravigliosa, perché voi avete fondato la compagnia teatrale, l'associazione culturale Odemà. Ci potete spiegare perché il nome Odemà e come è nata?
Ecco, Enrico ha avuto un conato.
Ho un po' di tosse dovuta al riscaldamento globale.
All'inquinamento.
Ma allora, il come è nata, è curioso, nel senso che eravamo alla finale del premio Scenario del 2009 e dovevamo in qualche modo presentarci, costituirci. Fino a quel momento ci eravamo presentati come Davide Gorla, Enrico Ballardini e Giulia Diletta d'Imperio, e ci chiesero che nome avevamo come compagnia, e noi abbiamo detto Davide Gorla, Enrico Ballardini e Giulia Diletta d'Imperio.
No. È il nostro terzo di compagnia.
Ricordiamola, anzi salutiamola, che oggi non è potuta essere qui con noi, ma la salutiamo. Ciao Giulia.
Ciao Giulia.
Ciao.
Quindi
stiamo bene, spero anche tu.
Quindi, tra l'altro, no, diciamolo, Giulia, la tua compagna, avete un bambino che è nato da poco, si chiama Lucio. Sì. Quindi salutiamo anche Lucio. Ciao Lucio.
Ciao Lucio.
Il
ciao,
papà
Lucio.
È qui. Ecco. Quindi
papà sta bene.
Sta bene
quindi,
insieme a noi.
Dopo la nascita di Lucio vogliamo sapere della nascita di
Odema. Esatto.
Odema. Quindi ci chiesero che nome aveva questa compagnia e noi pensammo di utilizzare una vecchia associazione che avevamo che si chiamava Officina delle Mani e invece poi non potemmo utilizzare quella, però abbiamo pensato, beh, Odema è l'acronimo, l'abbreviazione di Officina delle Mani, potrebbe essere. Dopodiché abbiamo dato mille significati,
sì,
a questo nome.
È un nome che si apre a mille cose, quindi ogni volta, ogni giorno arrivavamo con, ragazzi, ma sapete cosa potrebbe anche voler dire Odema? E ci inventavamo un po' di tutto.
Acqua di mare, occhio del mago.
Quindi da Odema può nascere di tutto. Tra l'altro, il nostro Enrico Ballardini è anche un musicista, un cantautore. Quindi la tua passione della musica come è nata e quanto incide nel tuo teatro, nel vostro teatro?
Sì, allora, io ho un... ho un gruppo musicale che chiamarlo gruppo è un po', come dire, un po' riduttivo, ecco. È un collettivo, è il collettivo Caini, ovvero acronimo di Collettivo Artisti Improbabili, Nascosti e Incompresi. E la mia passione per la musica è nata, penso, da quando sono nato, perché io suono da quando ho 9 anni. E tutto sommato me la porto dietro. Sono prima un musicista e poi un attore. Ho cominciato a fare teatro a 19 anni non sapendo cosa fare dopo il liceo. Questa è la musica invece è arrivata prima. Poi ho cercato di unire le due cose e devo dire che mi piace ancora.
E dobbiamo dire che ci sei riuscito. E per rendere partecipi di questo anche tutti i nostri ascoltatori, ci andiamo ad ascoltare una tua canzone che si intitola...
Si intitola Amore per me.
Sera, casa, bagno o schiuma, scende goccia d'acqua che tempo fa, non saprei, ma quest'ora io non me lo domandavo mai. Io solo nel letto, quasi quasi contento, e questo lenzuolo raccoglierà questo istante di sola solitudine in cui penso a te. Ma tu pensa un po', io che penso a te e mi dico che non è peccato pensare un po' a me. La 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 la. Letto che un po' scivola, cuscino che scivola, scende mano fredda che strano, formicolio, toccando dolcemente questo mio privato oblio. Fame passata, che bella serata, e questo lenzuolo, pazienza, lo cambierò, mi sono regalato un po' di amore per me, incondizionato e complice, lo dedico a me e lo faccio con tutto l'amore che c'è. La 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 la
canzone. Tra l'altro ci sono arrivati dei messaggi, Ilaria ti fa i complimenti, anche perché Enrico spesso si dimentica di avere prima di tutto amore per se stessi, prima che averlo verso gli altri, e questo quindi è un messaggio importante, dobbiamo dirlo. Quindi la musica ha spazio nei vostri spettacoli. Fuori onda mi avete detto anche che Davide comunque suona, anche tu suoni, giusto?
Sì, certo, io suono la BC Rich
che è una chitarra elettrica.
Ecco, perché io ignoro
come si chiama?
BC Rich.
BC Rich.
No, io ho una BC Rich, di fatto la suono pochissimo. No, ridiamo perché suono sì, ma molto poco, molto male. A volte negli spettacoli mi imparo dei pezzi se serve, però insomma niente a che vedere con il maestro Ballardini.
Maestro Ballardini.
Invece mi diletto nel bel canto, nel vero, talvolta. Infatti abbiamo anche tra il parterre di spettacoli di Odema c'è anche Modì, che è l'ultimo inverno di Amedeo Modigliani, uno spettacolo scritto e diretto dal musicista monzese, peraltro da qualche tempo, Gippo Gurrado.
Ecco.
Che peraltro sarà uno degli spettacoli che andrà in onda la prossima stagione.
Che andrà in onda.
Ma tra poco sono rimasto sulle note televisive.
Tra poco ne parleremo.
O radiofoniche.
Tra poco ne parleremo, perché io Rodo li ho conosciuti vedendo un evento pubblicato, perché voi siete stati in scena da poco al Piccolo Teatro di Milano.
Certo,
giusto.
Sì, il 6-7 novembre.
Siamo appena superstiti dal Piccolo Teatro.
E sì. Com'è stata l'esperienza al Piccolo?
Bella, ce la siamo proprio goduta. È stata per noi la prima volta entrare in un tempio del teatro italiano, insomma. Uno
non ci eravamo mai entrati neanche per vedere uno spettacolo.
Mai, ma che niente.
Tra l'altro avete portato in scena quale spettacolo al Piccolo?
A tua immagine.
Eravate i tre protagonisti, voi insieme a Giulia D'Imperio,
esatto,
giusto?
Sì,
ma nella vostra compagnia quindi ci siete solo voi tre o ci sono anche altri attori? Ma
allora, per quanto riguarda alcuni spettacoli, abbiamo per il momento appunto A tua immagine e Mea Culpa, che è l'altro spettacolo di cui vi parleremo più avanti. Ci siamo soltanto noi tre come fulcro, diciamo, della compagnia. In realtà, ad esempio, come spesso accade in Modì, invece ci sono altri attori, siamo un totale di 13 tra attori e musicisti.
Siamo 10 tra attori e musicisti.
Sì, scusa, stavo contando anche i tecnici.
10, sì, 13 con i tecnici, con i microfonisti.
Sono dei ruoli essenziali quindi, anche loro.
Infatti. No, è giusto, sono in scena anche loro, assolutamente.
C'è anche un addetto catering, no?
Quello è Internos.
Non può mancare. Ma sì, per le produzioni più grosse ci avvaliamo anche di altri artisti e musicisti.
A volte invece facciamo cose a due, come è successo in passato tra me e Davide. Abbiamo fatto uno spettacolo, quello con cui tra l'altro abbiamo cominciato la nostra, ancora non eravamo costituiti come compagnia, ma è iniziato così il nostro, esatto, la nostra collaborazione.
Tra l'altro leggo anche teatro scientifico. Cos'è il teatro scientifico?
Esatto.
Perché voi vi occupate anche di questo.
Il teatro scientifico è una cosa di cui mi occupo prevalentemente io, ed è un'avventura, un cammino che ho iniziato con un divulgatore scientifico che saluto a questo punto, si chiama Andrea Bellati, che collabora con me.
Lo salutiamo, ciao Andrea Bellati.
Ciao Andreone. Con il quale abbiamo steso ben quattro spettacoli di divulgazione scientifica che utilizziamo per appunto fare divulgazione nelle scuole o anche in teatri, dove comunque invitiamo le scuole, cerchiamo quindi di fare educazione ambientale e alimentare in termini di impatto ambientale della produzione e del procacciarsi cibo. Quindi che cosa mangio, dove lo vado a prendere, chi lo ha prodotto, chi lo ha coltivato, cosa c'è dentro, piuttosto che invece spettacoli come Terra Istruzione per l'Uso, che è uno spettacolo invece che parla proprio di sostenibilità, di inquinamento, di riciclo, insomma, piccole buone abitudini per avvicinarsi a uno stile di vita un po' più sostenibile.
Il teatro ha varie sfumature, quindi abbiamo capito anche finalmente cosa sia poi il teatro scientifico. Ma la vostra sede per raggiungervi, vedervi personalmente, i nostri ascoltatori, se c'è la sede della compagnia, se siete un numero chiuso, se magari è possibile entrare a far parte?
Questa è una domanda a doppio fine, perché lei vuole entrare a far parte della compagnia.
Brava. Hai capito? dottore, però cavolo, non lo diciamo in diretta.
Ma dai, si capiva.
Ecco, basta, scusate, scusate.
Per il momento abbiamo solo dei numeri di telefono.
Vabbè,
anzi, allora, facciamo un appello a questo punto.
Accettereste Ilenia?
Ma certo.
Oh, editore, quindi
basta. Nel senso che noi facciamo tutta una serie di laboratori dove, no, adesso a parte tutto, Davide tra l'altro in, diciamo, da giugno a dicembre, probabilmente anche più avanti, sta organizzando tutta una serie di laboratori dove incontriamo colleghi per diciamo anche semplicemente per la voglia di lavorare insieme, di ricercare insieme un linguaggio comune. Non abbiamo una sede fissa, nel senso che non, per il momento non ce la possiamo ancora permettere e nessuno ce l'ha ancora donata. Non abbiamo neanche fatto grandi richieste a comuni o cose del genere.
No,
però,
in effetti
no. Perché abbiamo, che ci siate,
sì, ci
poi
siamo
la
noi
sede.
Per il momento la nostra sede è casa mia o casa di Davide.
Sì, sì.
E questa sera la loro sede è qui ad Aprite, esatto, il Sipario a MV Radio. Ma tra poco parleremo anche dei vostri spettacoli che vi vedranno in scena a gennaio ed aprile, mi sembra. Quindi, esatto, ci facciamo dei pochi minuti di musica e poi ritorniamo insieme al nostro Enrico e al nostro Davide. Il rullo e ci siamo. Stiamo parlando degli spettacoli che vi vedranno in scena nel 2016, nuovo anno Odema a teatro. Ecco, parliamone, uno è a gennaio dal titolo.
Beh, a gennaio ci sarà Mea Culpa al Teatro della Contraddizione dal 14 al 17 gennaio. È uno spettacolo che riprende e rilancia i temi già affrontati con la tua immagine, ma sotto una diciamo che guarda un periodo biblico diverso, nel senso che poi a noi ci piace di guardare i retaggi culturali lasciati affrontati nell'Antico Testamento e che comunque ci portiamo dietro da millenni, fanno parte della vita di tutti noi, anche di chi magari si professa ateo o molto distante dalle religioni, come per esempio sono io.
E dove e quando sarete in scena?
Al Teatro della Contraddizione, okay, che è in via...
Vabbè, ma quello i nostri ascoltatori possono andarlo, se lo vanno a cercare, comunque io provvederò a pubblicare sempre gli eventi sulle nostre pagine. Quindi questo sarà a gennaio, ma ce ne sarà un altro ad aprile.
Sì, aspetta, c'è anche marzo. Abbiamo anche
prima di aprile c'è marzo, sì.
Prima di aprile c'è marzo, giusto. Quindi sarete sempre in scena con questo spettacolo?
No, a marzo saremo in scena al Punto Teatro Studio, che è un piccolo spazio teatrale che ha da poco aperto nei giardini di Villa Litta di Affori. E porteremo lo spettacolo L'anno in cui il mondo terminò, che è uno spettacolo che è esordito in Cile nel 2011 al Festival Internazionale di Puerto Montt. L'abbiamo portato in spagnolo con l'attrice Vincenza Pastore, che ecco, una persona che ha collaborato con la nostra compagnia e che tuttora collabora. Vincenza Pastore, che è una bravissima attrice che salutiamo. È uno spettacolo che parla di anarchia e di, possiamo dire, dal sapore becchettiano. Parla di anarchia soprattutto negli anni della guerriglia spagnola dal 36 al 39. Sono due personaggi che disquisiscono, si può dire, appunto, di anarchia in un bunker sotto la città bombardata di Guernica. Ho finito con
la spiegazione.
L'anno in cui il mondo terminò, sì.
Ma avete parlato di A tua immagine. Tra l'altro questo spettacolo ha avuto diversi riconoscimenti, perché abbiamo il premio dello spettatore per il miglior spettacolo stagione 2009-2010, premio scenario a segnalazione, vincitore Argot Off. Si pronuncia così? Come si pronuncia?
Argot Off.
Sì, 2011, quindi avete avuto un sacco di riconoscimenti, sì. Tra l'altro noi abbiamo due pezzi, no? Due estratti, un estratto, mi dice la regia, di questo vostro spettacolo. Lo mandiamo in onda adesso, Tore, che dici? O lo mandiamo in onda ora? Quindi
tutto quanto la legge di Dio voglia è obbligatorio, comprese le eccezioni, essendo tutti in un certo notevole senso un'eccezione, dice per essere obbligatorio come la legge e Dio che l'ha fatta.
Ma con il potere che tu solo hai non ti sarebbe più facile ed eticamente più corretto andare tu stesso alla conquista di quei paesi e di quelle genti?
Non può essere! Lo impedisce il patto che esiste fra gli dèi, quello sì inviolabile, di non interferire mai direttamente nei conflitti. Immaginati me in una piazza pubblica, circondato di gentili e di pagani, e tento di convincerli che il loro dio è una frode e quello originario sono io.
Ma allora vi servite degli uomini?
Sì, figlio mio! L'uomo è un legno buono per ogni cucchiaio. Da quando nasce a quando muore è sempre pronto ad obbedire. Gli dicono vai là e lui ci va. Gli dicono ferma e lui si ferma. L'uomo sia in pace sia in guerra, e quanto di meglio potesse accadere agli dèi.
Eccoci qua. Abbiamo, tra l'altro, la prima volta qui ad Aprite il Sipario che noi facciamo ascoltare degli estratti, quindi benvenuti ancora di più con voi. Abbiamo inaugurato anche il periodo estratti, ma parliamo bene di A tua immagine, perché così capiamo meglio di cosa si tratta, di qual è la trama di questo spettacolo.
Beh, allora, A tua immagine è un, potremmo definirlo un patchwork di opere di grandi classici, su tutti il Vangelo secondo Gesù Cristo di José Saramago, che sono stati presi, messi insieme e riadattati in questa pièce, che comunque si ispira principalmente a un capitolo del Vangelo secondo Gesù Cristo di Saramago, e ci mette di fronte a un progetto divino che sostanzialmente si scopre essere molto umano, molto materiale, molto che parla di frustrazione, di insoddisfazione di questo Dio, e in effetti questi elementi sono comunque stati presi fedelmente, più o meno fedelmente, comunque dall'Antico Testamento, e in effetti se io consiglio a tutti di fare questa esperienza, leggete l'Antico Testamento, perché è un'esperienza molto, molto forte e anche molto scioccante. Si possono scoprire tante cose che si danno per scontate sulla nostra religione, che possono far aprire gli occhi, quindi è un'esperienza che assolutamente consigliamo di fare.
Ma tornando allo spettacolo, i personaggi sono Dio, Gesù e il diavolo in A tua immagine, mm-hmm, che si palleggiano, anzi il diavolo e Dio si palleggiano Gesù in qualche modo.
Questo sacrificio, questa
esatto,
vittima.
È Gesù che è lì a chiedere che cosa ci fa lì, e quando gli viene detto che dovrà morire, insomma, non è proprio la persona più contenta e felice. Quindi anche in modo molto ironico.
Quindi uno spettacolo che sicuramente mi ha visto, ma ci sarà anche un altro spettacolo che mi stavi preannunciando nel Fuori Onda, dal titolo, che vi vedrà in scena a marzo, hai detto, giusto?
Dunque, no, di marzo è l'anno in cui il mondo terminò, di cui abbiamo parlato
poco fa. Invece il prossimo, quello proprio appena finite le feste, che potrete venire a vedere, è Mea Culpa, dove i personaggi, c'è sempre un dio, rappresentato sempre dalla nostra cara Giulia D'Imperio, che è Dio in questo senso. I personaggi in questo caso sono Dio, Caino e Abele. Il gioco è che non sappiamo bene chi è Caino e chi è Abele, e questi personaggi parlano in versi per tutto lo spettacolo, quasi a rappresentare la loro gabbia mentale. E cosa succede? Cosa succede?
Succede
che questi personaggi a un certo punto, no, niente, a un certo punto stanno lì, se ne dicono
e
cercano di capire qual è su che cosa si fonda il loro senso di colpa, questa colpa che si portano dietro come un fardello.
Non riveliamo la trama,
altrimenti
il pubblico è capire qual è la gabbia in cui sono intrappolati questi Caino e Abele, soprattutto chi è Caino e chi è Abele, mi viene da dire.
Anche perché sicuramente vi verremo a vedere, gli spettacoli ce ne sono tanti. Un altro è Modi,
naturalmente abbiamo omesso di parlare perché lo tenevamo come ciliegina sulla torta, no, sto scherzando, ma è l'ultimo spettacolo della prossima stagione, che ci vedrà impegnati al Teatro Leonardo di Milano dal 14 al 17 aprile questa volta, e saranno 4 serate in cui andremo in scena con L'ultimo inverno di Amedeo Modigliani, un musical, si può definire un musical, che attraverso delle canzoni narra l'ultimo drammatico anno di vita di Amedeo Modigliani.
Scritto e diretto da Gipo Burrado, di cui noi siamo interpreti, diciamo, in questo spettacolo siamo interpreti e coproduttori.
E coproduttori perché poi lo spettacolo è prodotto da Odemai e Tiktaalik.
Avremo da parlare per ore, perché siete proprio in continuo lavoro, in continua attività. Comunque mi raccomando, tenetemi aggiornata su tutti gli spettacoli, perché noi continueremo a parlare di voi e a parlare poi degli spettacoli ai nostri ascoltatori. Ma adesso ci facciamo altri minuti di musica, perché poi voglio ritornare a parlare un po' di aneddoti che magari ci raccontano qui i nostri ospiti in diretta insieme. Il tempo vola, noi ci divertiamo e ci siamo divertiti tantissimo con i nostri ospiti. Abbiamo parlato degli spettacoli, abbiamo parlato della realtà di Odema. Adesso voglio rientrare a parlare un po' meglio di loro. Meglio, vorrei chiedervi qualche aneddoto, curiosità, qualcosa di divertente che vi è successo durante le prove, nelle quinte, a teatro, e che volete condividere insieme a noi.
Ma a noi non succede mai nulla perché siamo sempre, ci prepariamo in modo perfetto.
Ecco.
Siamo impeccabili,
no.
Impeccabili, e quindi evitiamo i contrattempi con una cosa carina che ci è successa al Short Theater, al Teatro India di Roma. Stavamo presentando l'anteprima praticamente di A Tua Immagine. Essendo un festival molto intenso con tantissime compagnie che si susseguono in tempi brevissimi perché presentano dei corti di 20 minuti, è successo che con l'organizzazione alla romana 20 minuti prima di andare in scena non c'era ancora stato assegnato un tecnico che si occupasse delle nostre luci. Fai conto che normalmente ci vuole una giornata per mettere in piedi luci e memorie. Quindi sì, noi eravamo
panico,
divertente come cosa.
No, noi abbiamo pianto a un certo punto, abbiamo pianto.
Un senso di smarrimento.
Poi è arrivato questo mago di Trastevere che in 20 minuti ha operato questo miracolo.
Ha fatto un miracolo.
Si chiama Enrico. Ancora
ti
mi ricordo
il nome, cioè, perché l'hai picchiato.
Forse perché si chiama come me.
Ecco, quindi è semplice.
Però
uno così te lo ricordi.
Sì.
Ma degli artisti del panorama teatrale italiano a cui vi siete ispirati, che vi piacciono, per cui nutrite di stima, c'è un modello di attore a cui vi siete ispirati, agli esordi?
Ce ne sono tanti. Parlo per me, ma so che parlo in qualche modo anche a nome di Davide. A me viene in mente Danio Manfredini, chiaramente. Mi viene in mente anche se non è un attore, ma fa comunque opera sulle tavole del teatro.
Antonio Rezza. Sì, Antonio Rezza.
Ah, sì, Antonio Rezza lo conosco bene.
Pazzo, fulminato, ma veramente. Veramente ha un modo di lavorare straordinario, poi al di là della sua apparente follia.
No, beh, è apparente, no? Secondo me è lucida follia.
Lucidissima follia.
Ma durante le prove voi quindi vi incontrate a casa o dell'uno o dell'altro? Sono tanti periodi di prova?
No, quando a parte gli scherzi, quando ci mettiamo a lavorare abbiamo bisogno di uno spazio vero, anche insomma un minimo di metratura ci serve, perché comunque i nostri spettacoli sono parecchio fisici, quindi
diciamo che abbiamo tanti amici con degli spazi, sì. Che ogni tanto riusciamo ad andare un po' qui, un po' lì,
amici che ci ospitano, su tutti ancora oggi il Comteatro è quello che ci offre, una grandissima disponibilità, anzi ancora grazie.
Quindi c'è chi dona spazi teatrali, ritornando al discorso di prima, Enrico, e quindi vi danno questa...
Cioè ci sono compagnie che hanno degli spazi e che ce li mettono a disposizione per le ore in cui dobbiamo provare.
Sì. O magari altri a prezzi molto modici, esatto. Comunque insomma ci si riesce a barcamenare.
E ci si viene incontro. Ma fuori onda, prima di iniziare la nostra diretta, io devo dire, sono molto orgogliosa di questo. Io e Tore abbiamo fatto il merda con i nostri ospiti. Ed è anche questa la prima volta che abbiamo toccato i lati B dei nostri ospiti. Abbiamo urlato questo gesto scaramantico. Quindi, ritornando al discorso gesto scaramantico, voi ne avete uno in particolare prima di salire sul palco?
Ma facciamo la merda anche noi.
Detta così.
No, nel senso, facciamo questa ci auguriamo questa cosa, perché è un augurio farsi la merda, nel senso che nasce da quando durante il teatro elisabettiano c'era tanta merda, insomma passavano tante carrozze, se c'erano tante carrozze c'erano tanti cavalli, quindi se c'erano tante carrozze ci sarebbe stato tanto pubblico, quindi ci sarebbe stata tanta merda fuori dal teatro.
Il problema erano le carrozze vuote.
Esatto. E tanta merda comunque andavano lì. E quindi no, noi abbiamo più che un gesto scaramantico, lo dicevo prima, ogni tanto, non ce lo ricordiamo sempre, ma ogni tanto lo facciamo, è più una cosa di concentrazione, ci guardiamo negli occhi tutti insieme, tecnici compresi, tra l'altro il tecnico vorrei citarlo,
Monica Gorla, grandissima tecnica, luci, anche strettamente imparentata.
Ecco, esatto. Quindi salutiamo, ciao Monica.
Vedete,
ciao
Monica. È una piccola carovana, un piccolo caravanserraglio,
sì. Una grande famiglia.
Esatto. Una ma neanche tanto allargata. Grande, sì, non tanto allargato, infatti. Cioè siamo in cinque tutti. sommato.
Totale siamo in 5.
Totale, compreso 4, Lucio, 5. Siamo 3, 4, vabbè.
Ecco, comunque
noi cerchiamo, il nostro gesto scaramantico a barra di concentrazione è cercare di battere le mani all'unisono, tipo in questo modo, e noi riusciamo.
Perché siamo dei veri ritardati.
Ci riusciamo, questa. Proviamo a far.
Ora.
Esatto. Vai, alla terza si riesce, allora, terza proviamo bene.
Bene, lì che la terza
ce l'abbiamo fatta.
Se la terza ce la facciamo, verrà benissimo.
Lo spettacolo.
Ecco, è andata.
Servono le prove anche per questo. Guarda
ecco,
un po'.
Sì. Sono fatta male alle mani. Comunque, il tempo vola purtroppo. Quindi siamo arrivati agli sgoccioli anche questa sera. Quindi ci tocca salutarvi. Io vi ringrazio e ringrazio Enrico Ballardini e Davide Gorla di essere stati qui in diretta insieme a noi. Sicuramente li risentiremo. Ricordiamo al volo il primo spettacolo che vi vedrà in scena tra poco.
Mea culpa dal 14 al 17 gennaio al Teatro della Contraddizione di Milano, detto anche TDC.
Ecco, poi vi aggiornerò io anche tramite social, quindi sarete sempre aggiornati. Io vi ringrazio, vi abbraccio anche dopo nel fuori onda, quindi salutiamo.
Grazie a tutti e buonanotte. E
grazie agli ascoltatori di MV Radio e buon teatro a tutti.
E buon voyage.
Ciao Enrico Ballardini. Grazie. E ciao Davide Gorla. Ciao. Ma adesso, tra poco, dopo la musica, ci sarà un altro ospite. Ci sarà insieme a noi Corrado Accordino, attore, regista, direttore artistico della compagnia La Danza Immobile e del nostro teatro monzese, Teatro Binario 7. A tra poco.
Rock me, baby. meanwhile, I was thinking, she's in the mood, no needin' break it. I got a chance, I oughta take it. If she'll dance, we can make it. Come on, Queenie, let's shake it. Go, go! If it's a slow song, we'll omit it. If it's a rocker, that'll get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Go!
Ed eccoci qui, noi abbiamo salutato, abbracciato i nostri ospiti, come sempre ci siamo fatti il selfie d'obbligo che poi caricheremo sui nostri social e anche il video dei saluti, ma come vi preannunciavo prima dello spazio musicale abbiamo un'intervista, abbiamo l'intervista con Corrado Accordino che tra l'altro stiamo un po' rubando, gli stiamo rubando del tempo perché sta insegnando un suo corso, un suo laboratorio, quindi noi adesso ci faremo spiegare direttamente da lui lo spettacolo che lo vedrà in scena. Ciao Corrado! Anzi un attimino perché la diretta è anche questo, dobbiamo un attimo aspettare di averlo in diretta con noi telefonica, quindi tra poco sentirete la sua voce, non demordete.
Pronto.
Ciao Corrado, eccoci qui in diretta.
Ciao Ilenia.
Ciao, guarda, ho preannunciato tutto il nostro pubblico che ti abbiamo rubato perché tu adesso stai insegnando ai tuoi partecipanti, alunni del corso. Ma io voglio dire questa cosa importantissima, il Teatro Binario 7 ci fa un regalo perché sabato 12 dicembre alle 21 tu sarai in scena con un capolavoro dell'amore di altri demoni di Gabriel García sia Marquez.
Sicuramente quindi... è un capolavoro narrativo, poi lo spettacolo non lo so. No,
ma come sarà strutturato? Ce lo spieghi un po'?
È strutturato, vabbè, è un... io ho lavorato su... Allora, parto dalla premessa che io sono... Beh, Marquez è uno degli autori che amo di più e quindi è tempo che volevo affrontarlo. In realtà il mio sogno cadeva su Cent'anni di solitudine e L'amore al tempo dei colera, da sempre. Però sono due opere troppo grandi per ridurle teatralmente, no? In un'opera che fosse comunque consumabile, usufruibile in un'ora e un quarto. E ho trovato che l'altro romanzo che amo moltissimo è dell'amore d'altri demoni perché ha dei temi che mi interessano. E la struttura è io che leggo in qualche modo, c'è cioè una lettura scenica interpretata, con poi un accostamento di immagini, ho fatto una regia di alcune immagini, se non uno studio, la microfilm che mi accompagna, e tutto lo spettacolo è praticamente frapposto tra io che narro e queste immagini che raccontano, non in maniera didascalica, ma in maniera molto analogica, tutto il percorso visionario che secondo me sta dentro la materia dell'amore d'altri demoni. È una materia che a me affascina molto perché è un po' un mondo capovolto, un po' magico come Marquez, però anche capovolto, dove l'amore non è amore, dove il dolore non è dolore, dove i genitori non sanno esattamente fare i genitori, dove poi si parla del mondo dell'Inquisizione, quindi dove c'è un grande senso di oppressione, di oppressione della fede, di occultismo della fede, di cecità della fede. E l'Inquisitore che viene chiamato poi a in qualche modo a esorcizzare questa ragazzina accusata di essere posseduta dai demoni, in realtà è lui stesso vittima dell'amore. Mi piace molto il ribaltamento narrativo che c'è in tutta l'opera. C'è tutto il mondo di Market, c'è il mondo magico, c'è la scrittura magica molto forte, molto epica, molto evocativa, e ci sono queste immagini che sono molto gotiche, molto tra chiaro e scuro, molto, molto nere, insomma.
Cioè, hai fatto proprio una spiegazione bellissima, quindi è molto, sarà anche particolare perché ti vedremo in scena, sei l'unico attore con tutta questa struttura di immagini, lo spazio anche alla musica.
Sì.
Ma la cosa che mi ha colpito di più, e volevo chiederti anche il perché di questo, è che di questi tempi avere un teatro anche che ci regala, perché poi ci regala tutto il vostro lavoro, il tuo impegno, ed è uno spettacolo completamente gratuito, ricordiamo.
Sì, perché... l'idea della gratuità è anche perché, vabbè, uno è per festeggiare sempre i nostri 10 anni che sono appena passati, quindi era un modo per festeggiare con il nostro pubblico, quindi per gli abbonati, per gli affezionati che vengono qui, e un po' anche per avvicinare anche il nuovo pubblico, che magari, perché l'esperienza del teatro è molto, molto ambigua, molto difficile. Se qualcuno si è andato purtroppo a vedere magari uno spettacolo da giovane, lo spettacolo sbagliato, si è disinnamorato del teatro. Ci sono persone che poi invece lo scoprono nella loro vita in maniera un po' accidentale e si rendono conto della potenza che ha il teatro. Per cui era anche l'idea di dire: venite a teatro, noi vi regaliamo quello che è uno dei nostri modi di fare teatro. Chiaramente non è rappresentativo di tutto quello che facciamo, ma è rappresentativo sicuramente di un mio modo poetico di pensare il teatro. E dico: venite, venite, è gratuito, vi mostriamo quello che facciamo. Venite a vedere quello che facciamo e poi se vi piace probabilmente vi appassionerete al teatro.
È un bellissimo.
Lo spettacolo ti fa appassionare al teatro.
È un bellissimo.
Quindi l'idea
messaggio.
È un po' risvegliare anche l'amore per il teatro, che non, cioè, per chi lo ama lo conosce, come ovviamente tu sei innamorata del teatro, lo so bene. Per te
sì,
è facile quindi... parlarne con te, è facile parlarne perché sei dentro la materia, ti piace, l'hai
sì,
fatto,
molto.
Lo so bene. Chi non lo conosce è un modo di dire: venite qui, vi regaliamo uno spettacolo, poi sarete voi a giudicare se è un modo diverso di passare una serata.
E sono contenta che anche tu abbia ripetuto questo messaggio, perché io lo dico sempre, al di là poi che chi fa teatro lo studia perché vuole diventare attore professionista o meno,
certo.
Andare a teatro comunque ti libera la mente, è anche una bellissima occasione per stare insieme agli altri e condividere anche un momento di riflessione.
Sì, assolutamente, per condividere, ma anche per metabolizzare diversamente il pensiero narrativo del teatro, perché non è la televisione, non è internet, non è quella modalità di usufruire del mondo, insomma, della comunicazione. Il teatro ha un metabolismo emotivo che è molto affascinante, perché sei lì in un tempo dove si ferma, e qui e ora, accade solo lì in quel momento, e sei coinvolto in questo gioco tra emozioni, visioni, provocazioni intellettuali, risate, in quel momento preciso, quindi accade lì ed è molto importante salvaguardare la meraviglia del qui e ora.
Grazie quindi Corrado di questo regalo e di questo messaggio soprattutto rivolto ai giovani che stanno perdendo forse un po' questo senso, ed è bello soprattutto se ci sono persone come te che danno questa opportunità.
Grazie,
di innamorarsi
grazie.
Ancora del teatro. Allora io ti saluto, ti lascio alla tua
grazie,
lezione
Lidia.
Corrado
grazie.
Quindi ti salutiamo
buona
tutti, salutiamo Corrado
grazie.
Accordino, ricordo che ti vedremo in scena sabato 12 dicembre al Teatro Binario 7 alle ore 21. Grazie Corrado, esatto. Ti abbraccio.
Grazie a te, grazie. Ciao Linea. Ciao,
grazie,
ciao.
Ciao,
ciao, ciao.
Ed eccoci di nuovo qui, abbiamo intervistato velocemente Corrado perché l'abbiamo sottratto alla sua lezione, poi ci saranno anche altre occasioni in cui potrà stare direttamente con noi, ma tra poco c'è, anzi dopo la musica, noi partiamo con un grande contributo che ci ha lasciato una straordinaria artista. Sto parlando di una straordinaria cantante, Iva Zanicchi, che sarà in scena al Teatro Manzoni di Monza, e adesso scoprirete in che spettacolo e il contributo che ha lasciato a noi e a tutti voi a tutti voi che ascoltate Aprite il Sipario.
Bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him serving at the
inside outside USA.
Ventura County line,
inside outside USA.
Santa Cruz and
inside outside
E dopo il classico dei Beach Boys che ci siamo ascoltati, tra l'altro questa serata è una filata di ospiti eccezionali. Io ne approfitto per ricordarvi che sono stati con noi Enrico Ballardini, Davide Gorla e Corrado Accordino, che abbiamo sentito poco fa e che ci ha reso un grande omaggio. Sono contentissima di questo regalo che ci fa il nostro Teatro Binario 7, ma vi ho anche annunciato che ci sarà, anzi tra pochissimo, ascoltate il contributo della straordinaria Iva Zanicchi, che sarà in scena al Teatro Manzoni di Monza insieme a Corinne Clery e Barbara Boucher con lo spettacolo dal titolo Tre donne in cerca di guai di Jean-Marie Chevret, per la regia di Nicasio Anselmo. Quindi le ritroveremo tutte e tre protagoniste da giovedì 10 dicembre a domenica 13 dicembre. Adesso ci andiamo ad ascoltare il contributo, così la stessa Iva ci parla e ci spiega questo spettacolo che andremo a vedere al Teatro Manzoni di Monza. Ciao Iva!
Ciao carissima!
Guarda, sono felicissima, Iva, fattelo dire, sei un simbolo, una tra le voci italiane.
Ah, cara, grazie.
Sei una tra le voci italiane più belle, quindi poi fai parte della storia della televisione italiana, del Festival di Sanremo. A me veramente riempie di gioia averti qui con noi. Però prima di affrontare l'argomento spettacolo che ti vedrà in scena qui a Monza, io vorrei parlare dell'Iva cantante, perché tu per noi sei prima di tutto una straordinaria cantante. Quando hai scoperto di avere la dote del canto, hai deciso subito di impegnare tutta te stessa per fare questo nella vita?
Ma sai, io abitavo in un piccolissimo paese in montagna, lo dico sempre, sull'Appennino toscanigliano. Avere dei sogni non era facile realizzarli, perché era come adesso, lo dico sempre, come con un ragazzo adesso dice, beh, io andrò su Marte, sì, ci potrei anche andare, però è la stessa cosa dire allora, ah, io andrò al Festival di Sanremo. Ecco, le difficoltà sono state enormi. Io che ho scoperto di avere una voce, devo dire la verità, da sempre, perché da piccolissima io cantavo in chiesa, cantavo i funerali, cantavo i battesimi, i matrimoni, mi chiamavano all'osteria della nonna dove c'erano, facevano dei cori tipo alpini, io ero l'unica femmina perché le donne non potevano entrare all'osteria, ma dato che io ero la nipote dell'ostessa, c'entravo. Per cui ho sempre cantato, sin da piccolissima. Non sapevo come fare per arrivare sul palcoscenico di un teatro, per dirti. Però dentro di me sentivo e sapevo che prima o poi sarebbe arrivata l'occasione.
Ecco, quindi è arrivata, meno male, perché poi abbiamo avuto tutti noi il grande onore di averti tra le voci italiane, di vederti, di assistere a tutti i tuoi successi. Tra l'altro hanno scritto i tuoi testi personalità eccezionali, ricordiamo Mogol, Malgioglio, lo stesso Giorgio Gaber.
Guarda, hanno scritto tanti autori, sì, tantissimi. Non ho mai avuto un autore fisso, che forse è stato un male o un bene, non lo so, però io ho avuto la gioia di e Paolo Conti ha scritto una canzone agli inizi della sua carriera e della mia, Lucio Battisti ha scritto una canzone solo per me, e io dico, guarda, dico, è l'unica canzone non bellissima che ha scritto Lucio Battisti, purtroppo, che si chiamava Il mio bambino. La scritta, la diretta, è venuto in sala d'incisione, ha voluto fare l'arrangiamento lui, tutto lui. Ho dei ricordi bellissimi con i grandi della musica italiana, questo è vero. Ho cantato tantissimo all'estero, anche nei paesi dove non ero molto conosciuta, come allora l'Unione Sovietica. E questo, devo dire la verità, grazie alla mia voce. Io sono nata con una voce particolare. Avrei potuto fare la lirica, tutti me lo dicevano, ma certamente i sacrifici sarebbero stati enormi, il tempo di studio triplicato, non c'erano le possibilità, per cui mi sono data la musica leggera per per poter arrivare prima, guadagnare, cominciare a guadagnare, sai com'è, no?
Sì, poi si dice che tu abbia una voce nera, perché poi alla fine è una voce totalmente anche diversa da quelle che noi siamo abituati ad ascoltare, del panorama si distingueva sicuramente. Ma qual è per te una delle canzoni tra le tantissime che hai cantato e poi hanno contribuito al tuo successo, alla quale sei rimasta più legata?
Guarda, io devo dire che le canzoni più note, è chiaro che sono quelle che io ho cantato a Sanremo, e allora c'è La Zingara, Non pensare a me, e poi La notte dell'addio, ma io ho cantato anche al di fuori di Sanremo dei grandi successi come La riva bianca, La riva nera, come Fiume amaro di Teodorakis, che ha venduto più di 1 milione di dischi. Insomma, e poi ho dei dischi che non sono conosciutissimi, che sono i più belli, devo dire, e che mi dispiace che la gente non li abbia magari potuti ascoltare, perché sai, allora un cantante, io lo dico sempre, veniva sfruttato in modo indicibile. Io non avevo la forza di impormi. Allora facevi Sanremo, finito Sanremo c'era Disco dell'Estate, disco dell'estate c'era Canzonissima, poi c'era, insomma era tutto un susseguirsi che non davi il tempo neanche alla gente di poter apprezzare. Io facevo un 33 giri, allora si fa LP, e non gli davi neanche il tempo di ascoltarlo, che ne usciva un altro. Insomma era, però adesso riascoltarli dopo tanto, ogni tanto mi riascolto alcuni belli, guarda, c'è un, sono belli, adesso non ti dico quali perché non voglio essere presuntuosa, ma alcuni dischi sono proprio belli.
Ecco, sì, quello lo condividiamo anche noi, siamo del tuo stesso pensiero, quindi non c'è bisogno che ce lo dica. Tu, tra l'altro, come hai detto, hai viaggiato moltissimo all'estero, un successo enorme in Sud America, poi ti sei esibita in paesi appunto come il Giappone, l'ex Unione Sovietica. Qual è il ricordo più vivo dentro di te di queste tue esperienze all'estero?
Beh, tantissimi, perché ho fatto tante tournée, due tournée lunghissime in Giappone, una in Unione Sovietica, sono stata 3 volte in Australia, in Sud America, poi non ti dico, in Sud America ero di casa, in Argentina, Cile, Uruguay ero un po' di casa quegli anni 70, in Spagna anche, agli inizi, negli anni 70 ero di casa, anche lì ho cantato ovunque. La Spagna mi ha sempre accolto in modo fantastico, soprattutto proprio i critici, la stampa, esageravano anche un po', ti devo dire che allora, boh, mi mettevano anche in imbarazzo, devo dire la verità. Sì, Spagna sì, ormai alla mia età lo posso dire, sono un po' presuntuosa, ma proprio in Spagna hanno fatto recentemente una classifica che mi ha enormemente fatto piacere, perché solo in Spagna poteva venire fuori una cosa così, mai dall'Italia, ma hanno fatto una classifica delle 40 voci più belle di tutti i tempi in tutto il mondo, e io sono l'unica italiana dentro questa classifica. Sarà quel che sarà, a me ha fatto piacere, capito?
E fa piacere anche a noi, quindi ti faccio ancora di più i nostri grandi complimenti. Ma come sei riuscita? Perché poi la vita, appunto, come hai detto tu, usciva un successo dietro l'altro, comunque hai avuto anche delle fasi molto frenetiche, a conciliare poi la tua vita privata con la tua vita pubblica.
Ma certamente non è facile, non è semplice. Ho avuto una figlia, ho avuto la fortuna di avere dei genitori particolari, speciali, meravigliosi, e quando io andavo in tournée una volta all'anno per un mese, poi facevo delle puntatine veloci, ma un mese, per esempio andavo un mese in Australia, un mese in Unione Sovietica, un mese in Giappone, ecco, lì avevo la buona sorte di avere dei genitori che venivano, lasciavano la loro casa e venivano qua in Brianza vicino alla mia bambina, per cui io potevo andare via abbastanza serena, perché non è facile sicuramente conciliare il lavoro così frenetico con la famiglia, anzi difficilissimo. Se hai anche una bambina, io ho avuto una bambina speciale, carina, che ha capito, che ci parlavo, sì, avrà sofferto il momento in cui andavo via, anche se la lasciavo coi nonni, sicuramente ha sofferto, tant'è vero che lei non si muove, lei fa solo la mamma e la moglie e cura i suoi figli, hai capito?
Ecco, capito, tra l'altro tu abiti anche qui in zona, mi sembra, perché noi siamo nella città di Monza, tu comunque sei nella Brianza, quindi siamo ancora...
Sì, abito in Brianza, figurati, da talmente tanti anni che sono Brianzola ormai.
Sei Brianzola, ecco.
Che abito qua è dal 72,
ecco.
Pensa. Sicuramente ho vissuto più in Brianza che in Emilia, sicuro.
Ecco, quindi ti abbiamo adottato nella nostra Brianza e sei a tutti gli effetti una Brianzola, e questo ci rende ancora più orgogliosi. Tra l'altro io sono piccola, nel senso che ti ho conosciuto poi, sono del 90, per cui i tuoi successi risalgono anche a molto tempo prima. E
certo.
La cosa che più mi emoziona oggi di stare con te è perché sei una di quelle voci, di quelle artiste che non hanno tempo. Perché io no, è vero, perché poi ci sono numerosi.
Scusa, poi io mi sono dedicata, esempio, no, le ragazze come te, tu sei già troppo giovane, ma che è nato verso l'80, così mi ricordano non perché ho cantato in tutto il mondo, vinto in Sanremo, perché ho fatto Che hai preso giusto. Allora, tanti ragazzi che oggi hanno 30 anni mi incontrano, cento. E mi dicono tutti, con la mia nonna tutte le sere guardavamo Ok, Il prezzo giusto, per cui tanti si ricordano di me per questo fatto, eh.
Infatti c'è il regista che mi fa cenni e mi dice che lui è uno di quelli, perché appartiene a quella generazione, quindi anche lui ha un sorriso stampato sul viso.
Vedi che lui con la nonna, sicuramente con la nonna o il nonno guardavano Ok.
Ecco.
I nonni obbligavano i ragazzini a guardare Ok, per cui adesso che me li ritrovo ragazzi di 30 anni, c'è un affetto speciale. Bene.
Sì,
contenta.
Sì, infatti sta facendo grandi cenni di sì. Io guarda, perché ti sento vicina, perché comunque, vedi, sono stata cresciuta appunto con mia mamma, le donne della famiglia, Iva Zanicchi, quindi sono quelle personalità a cui siamo legate, quindi anche se poi sono nata dopo, per me è come, cioè, averti vissuta, no, dall'inizio, perché sei una delle personalità a cui siamo tutti legati, no, noi italiani.
Grazie, ma oggi che è una giornata grigia, un po' triste, mi ci volevano questi complimenti.
Siamo sorridendo. Ridendo. Tra poco ritorniamo con te, Iva, ci andiamo a ascoltare uno dei tuoi successi e poi parliamo finalmente anche dello spettacolo che ti vedrà,
certo,
in scena qui al Teatro Manzoni di Monza. Tra poco, Iva.
Soprattutto, grazie cara. Grazie.
Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino. Parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non m'appartiene. Guarda nei miei occhi, ti darà, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia del mio amore, devi dirlo, questo tocca a me.
Chico. qui, va, di nuovo insieme a te, sono contenta. Tra l'altro, come stavi accennando tu, non sei solo cantante, ma hai rivestito altre vesti, anche di presentatrice televisiva, hai fatto parte di numerosi programmi TV, come tu stessa accennavi, hai fatto radio, cinema, ma per giungere un po' a quello di cui ci occupiamo noi in questo programma, Aprite il Sipario, sei anche attrice teatrale,
Insomma, sai cosa c'è? C'è che io non, devo dire che non mi sono mai annoiata. Forse per un artista è anche sbagliato diversificare così tanto, ma io ho fatto di tutto e di più, perché ma non mi sono certamente annoiata. Adesso come ultima esperienza appunto sto facendo teatro e ti devo dire che mi sto anche divertendo molto. Sì, vuoi sapere di che cosa si tratta? Velocemente te lo dico.
Certo, sì, vai, dicelo tu.
Intanto diciamo che siamo al Manzoni da 10 a Monza e mi auguro di... finora, guarda, abbiamo fatto 100 spettacoli, sempre esaurito, davvero. Ed è una sorpresa perché insomma il teatro è un po' in crisi. Però questa è una commedia brillante, la gente vedo che esce soddisfatta perché i tempi che sono purtroppo così tragici, uscire dal teatro con il cuore un po' leggero, aver sorriso o anche riso, insomma è piacevole, va bene. È una commedia francese, siamo tre in scena e poi più due ragazzi bravissimi, sono alla fine poi tre donne, io dico tre tardone, le altre due non vogliono, ridono ma non vogliono che io lo dica, ma è così, che uniscono in fondo le solitudini, i loro problemi. Io sono una donna abbandonata dal marito dopo 30 anni, che è disperata, piango, mi dispero, lo voglio riconquistare, che una volta riconquistato non lo voglio più, per dire, e vabbè. Poi si svolgono cose strane, ci sono, comunque si tratta molto, tanti argomenti, la solitudine, trattiamo con garbo l'omosessualità, ma ci sono, è un lavoro divertente.
Sei accanto comunque ad altre donne altrettanto belle e straordinarie, perché abbiamo Corinne Clery e Barbara Boucher, quindi sicuramente vedere voi tre protagoniste sarà una carica esplosiva, tenete banco proprio per tutta la serata, per tutto lo spettacolo.
Beh, loro sono delle icone, sono state delle icone, insomma hanno fatto film molto particolari, la Boucher è stata interprete di tanti film a sfondo anche insomma dove il sesso era in primo piano, lei è una bellissima donna, per cui vedi insomma i vecchietti che vengono lì ancora emozionati, e poi Corinne lo stesso, è stata interprete di film di successo, un po' sul sesso, diciamolo pure. Qui no, qui è tutto molto più garbato, molto più leggero, però loro sono attrici molto brave, molto simpatiche, ancora molto belle, e sulla scena, insomma, stiamo bene assieme.
Avrete comunque tutto un ruolo preciso, ma come sono state le prove e l'immedesimazione del tuo personaggio? Ti ritrovi un po'?
Ma guarda, io devo dire una cosa, che il complimento che mi fanno, che loro pensano che non sia un complimento perché mi dico scusi, sai Iva, ma non sembra mica che reciti lei, ecco, questo è il complimento più grande, perché io, non essendo un'attrice, quando interpreto questo personaggio che non è che mi somigli molto, però c'entro dentro talmente tanto, talmente naturalmente, che sembra che non reciti, e mi diverto per quello, mi immedesimo nella parte,
e questo
allora
è importante.
Sembra che non reciti. Allora, perché tu te ne renda conto, devi però venire a teatro. Tu e quel regista che lì che sta sorridendo,
ecco,
deve venire pure lui.
Certo, verremo sicuramente a vederti, questo è fuor dubbio, quindi sicuramente verremo. Tra l'altro, come hai detto tu, oltre a divertirci tanto, ci sarà anche da riflettere, perché poi il teatro è realtà, e se sei riuscita quindi a incardinarti bene nel ruolo, ce l'hai fatta, hai vinto anche questa,
sì, no,
Iva.
No, ma io vedo che le signore ci avvicinano sia con problemi molto seri, l'altro giorno c'era una signora per esempio che aveva il problema del figlio, che insomma non dovrebbe più essere un problema, ma al giorno d'oggi omosessuale, aveva problemi perché non riusciva il figlio a dirlo al padre. E allora insomma, per dirti, poi c'è... ci sono tre tipologie di donne, io che sono la casalinga abbandonata, che insomma che si lascia andare, che piange, che invece poi c'è un riscatto anche lì, è la donna manager che ha pensato solo al lavoro e si ritrova a una certa età senza famiglia, senza figli, c'è quella che invece va in giro per il mondo, che non si arrende e si sente ancora ragazzina anche se ha 50 anni o 60, e si ritrovano queste tre donne con le loro solitudini, con i loro problemi, e lì poi scaturiscono delle storie, delle cose, insomma.
Ma non raccontiamo tutto perché dobbiamo venire a teatro a vederlo, anche i nostri ascoltatori. Certo. Iva, un'ultimissima domanda, perché ti terrei con me ancora per ore, ma purtroppo il tempo è quello che è. Hai un tuo gesto scaramantico prima di salire sul palcoscenico, incontrare il tuo pubblico, un rito che si ripete?
Io da sempre, non è proprio un gesto scaramantico, perché non voglio che lo sia, perché io sono cattolico, io mi faccio il segno della croce, sempre, da sempre, perché così mi aiuta, e poi dopo unisco anche il cornetto, c'ho il cornetto rosso, c'ho anche degli altri segni, vabbè, comunque... da sempre, anche quando canto, io prima di entrare in scena mi faccio il segno della croce.
Ecco, questo è...
E vedo anche i calciatori che lo fanno spesso e volentieri, e mi fa piacere vedere che questo gesto, che non è un gesto, è un segno importantissimo per noi cristiani, insomma.
Certo, quindi è importante se viene fatto, perché ancora questa unione, questa forza si sente, e soprattutto nei tempi come oggi, ricordiamolo che fa bene. Comunque, Iva, mi dispiace salutarti, però noi ti verremo sicuramente a vedere, ricordiamo che sarai in scena sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Monza da giovedì 10 dicembre a domenica 13 dicembre. Grazie, sì. Iva.
Grazie a voi, spero tanto di vederti.
Certo,
grazie.
Assolutamente, è stato un immenso piacere. Ti abbraccio, Iva, ciao.
Ciao, ciao, ciao anch'io, ciao cara. You can give me an hour, loan in a bank, pay all my tickets, wipe the slate. We can take the night train. When the pressure's on, things get insane. There's only one cure for that kind of strain. It ain't nothing but a woman, nothing but a woman, no, no. Don't need nothing but a woman, yeah. Get me through the show. We'll be right back.
E siamo in diretta con voi, in diretta con voi, yeah! Qua voleva partire la musica della fine, perché in realtà sono le 22:32, quindi direi che stiamo sforando, Tore.
È settato in automatico per partire alla fine.
Così, vabbè, però forse ci voleva dire, vedete che avete terminato, ma noi sfasiamo come sempre. Vi è piaciuta l'intervista con la nostra straordinaria Iva Zanicchi? Perché qui ci sono arrivati tantissimi messaggi. L'intervista è piaciuta, anche quella con i nostri ospiti precedenti, di questo sono contentissima. Vi ricordo che Tre donne in cerca di guai, lo spettacolo sarà in scena da domani 10 dicembre alle ore 21 fino a domenica 13 dicembre con lo spettacolo conclusivo delle ore 16. Poi sul sito del Teatro Manzoni vedete tutte le notizie a riguardo, io comunque le caricherò direttamente sui social. Ricordiamoci anche che il nostro Corrado Accordino sarà in scena sabato 12 dicembre alle 21, mi raccomando accorrete anche in fretta perché fino ad esaurimento posti, dato che è gratuito. Poi ricordiamo anche gli spettacoli, anzi li ricorderemo, gli spettacoli che vedranno in scena la compagnia Odema, ma sarà in scena, anzi è stato in scena direttamente questa sera, mercoledì 9 dicembre fino al 20 dicembre sarà in scena al Teatro Carcano di Milano, spostandosi quindi sulle scene teatrali milanesi, lo spettacolo dal titolo Due donne che ballano, di cui vi ho parlato già scorsa puntata. Ci saranno Maria Pagliato e Arianna Scomegna. Vi preannuncio già che prossima puntata di Aprite il Sipario con noi avremo proprio il contributo di Arianna Scomegna, che ci parlerà di questo bellissimo spettacolo, quindi avrete anche delle notizie in più a riguardo se volete già iniziare ad andarlo a vedere. Però accorrete, mi raccomando, al Teatro Carcano di Milano. Adesso proprio dobbiamo terminare, io vi lascio sempre con una tristezza infinita, ma salutiamo i nostri ospiti, Tore.
Salutiamoli.
Salutiamo Enrico Ballardini, Davide Gorla, Corrado Accordino, la nostra Iva Zanicchi. Io saluto anche te, Tore.
Quindi io saluto te e tutti gli ascoltatori e ricordiamo che la settimana prossima sarà l'ultima puntata del 2015 prima di Natale.
Già, mi hai dato una notizia triste, però vabbè, sarà l'ultima puntata di questo mese, di questo anno 2015, ma poi partiremo più carichi che mai con il nostro 2016. Adesso vi lascio con la classica buonanotte di Aprite il Sipario, la frase teatrale. Il buon insegnamento è per un quarto preparazione e tre quarti teatro. Galileo Galilei.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. Wonderful, I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chip chip boom. Do 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 do, chip chip boom. Do 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 do. Thank you. via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom.